accompagnare Marco Mengoni a trionfare a Sanremo, valorizzare il talento poliedrico di Alessandro Cattelan, scommettere su Francesca Michelin, conduttrice oltre che cantante. La nostra ospite di oggi, manager dei talent che abbiamo appena citato, ci porterà nel dietro le quinte del management degli artisti. Grazie a lei scopriremo come riconoscere i semi del talento, come coltivarlo e farlo crescere, come progredire nella propria carriera e molto, molto altro. Io sono Federico Favot.
E io sono Edoardo Scognamiglio.
E siamo pronti ad hackerare la creatività di Marta Donà, CEO e founder di La Tarma.
Ciao Marta, come stai?
Ciao, bene, molto bene.
Icebreaker, una cosa al volo ma non dirci i dettagli, ma... è vero che la prima volta che Mengoni ti ha fatto una proposta molto particolare dal punto di vista di carriera, ovviamente, tu gli hai riso in faccia, è vera questa cosa qua?
No, in realtà non gli ho riso in faccia, però gli ho detto di no e gli ho detto se fosse pazzo, perché non ero assolutamente in grado di fare quello che insomma mi stava chiedendo lavorativamente parlando. E poi invece ha avuto ragione lui.
Ha avuto ragione lui, esatto. Senti, facciamo un bel salto indietro, prendiamo un attimo di rincorsa. Tu studi, cosa hai fatto?
Io ho fatto scienze della comunicazione, editoria e giornalismo a Verona.
Che ti prepara al mondo?
No, pensavo di voler fare la giornalista. Anzi no, in realtà volevo fare la scrittrice, perché ho sempre scritto e poi in realtà me ne volevo andare via di casa perché vivevo in provincia di Venezia. Avevo visto questa facoltà, ce n'erano poche all'epoca, poi mi sa che negli anni ne sono state aperte tante di scienze della comunicazione, però all'epoca c'era Padova e Verona. Padova era troppo vicina a casa, Verona mi dava la possibilità di dormire okay. Fuori.
Un Erasmus locale hai fatto.
E nel frattempo lavoravo al Teatro Nuovo, che è uno dei 14 teatri stabili d'Italia, e facevo le fotocopie delle fotocopie di chi faceva le fotocopie dell'ufficio stronto.
I miei amici ingegneri dicono hai fatto scienze delle merendine, anche io fa linguaggi dei media.
No, noi dicevamo scienze delle crocette.
Ecco, sì, proprio denigrati ai tempi, denigrati. Adesso, diciamolo, sì. Che non c'era ChatGPT per
no.
Cui facevano fare
sì,
a noi studenti quelle robe lì.
Esatto, però è stato super formativo.
E senti, scusami, immagino studio, lavori in contemporanea, poi hai fatto percorso classico, laurea e mo adesso devo lavorare, come è andata?
No, ho fatto laurea e poi mi sono trasferita a vivere a Formentera.
Ah.
E facevo tutti i lavori che non c'entravano assolutamente niente con quello che avevo studiato. E poi la mia esperienza in realtà si era conclusa e sono venuta a Milano. Sono entrata in MN, ho fatto lo stage.
Per spiegarlo a chi non conosce, è agenzia di PR, giusto?
Allora, adesso secondo me anche management, eccetera. Però all'epoca, Blarga. Quando sono arrivata io, facevamo proprio comunicazione ufficio stampa. Infatti si chiama, MN Communication. E ho iniziato a lavorare con loro. Diciamo che avevo fatto uno step in più, quindi non avevo i 3 gradi di separazione dalle fotocopie, ma ne avevo okay. 2.
Sei passata al fronte retro, no?
esatto, fronte retro. E però anche lì è stato super super formativo e tra l'altro lavorando per loro lavoravano anche per alcuni artisti musicali, quindi ho iniziato a lavorare con la Sony Music e il direttore generale che c'era lì in quel periodo mi chiede se volessi provare anche a fare quel lavoro però da un altro punto di vista, quindi da una casa discografica. Io non avevo minimamente idea di che cosa volesse dire e quindi ho accettato.
Che artisti c'erano in quel periodo, ti ricordi?
Samuele Bersani, Piero Pelù, Gli Articolo, Grignani, Mannoia, La Nannini e Marco Mengoni.
E c'era già Marco Mengoni lì?
Eh sì, perché Marco vinse X Factor che era il 2009 e io... dopo pochi mesi entra in Sony e quindi sì, c'era Marta.
Ma scusami, l'ufficio stampa in quel caso della casa discografica che responsabilità, cioè banalmente fare delle uscite sui giornali oppure...
Ma in realtà non è l'ufficio stampa della casa discografica, ma è diciamo degli artisti che insomma si vogliono avvalere poi del collaboratore interno, un'etichetta discografica, perché ovviamente ci sono alcuni artisti che hanno un team esterno e altri che preferiscono avere totalmente il team interno, e in quel caso, nel momento in cui c'è la release di un singolo o di un album, si studia la strategia insieme all'artista, al team insomma che lavora dietro l'artista a livello strategico, e poi ovviamente il lavoro pratico è organizzare la conferenza stampa, redigere una cartella stampa, stare anche tanto in studio, ascoltare i pezzi quando ti davano quando c'era la possibilità e quando c'era il tempo soprattutto di entrare ancora di più dentro i progetti, perché poi se li devi raccontare, li devi scrivere, li devi raccontare ai giornalisti, devi starci un po' dentro, no?
Questo parliamo, scusami, di strategie di 12 anni fa, 2010, che ovviamente poi ci racconterai quelle attuali, che erano completamente diverse da come si fa oggi.
Allora, dipende dai due punti di vista, nel senso che io all'epoca, lavorando in un'etichetta discografica, ti parlo poi sempre dal mio punto di vista, avevi 30, 40 artisti, no? Poi non tutti diretti, però, e non tutti contemporanei, però c'erano delle release che si accavallavano. Penso anche al Festival di Sanremo, che delle grandi multinazionali come Sony ne presentavano, ti trovi anche delle 8-9 artisti. E quindi quello che io soffrivo un po' era il fatto di non avere il tempo necessario per poter lavorare bene un progetto, perché cioè, i volumi erano tanti. Poi quando Marco appunto mi fece quella famosa domanda in piazza Mazzini,
no, ma aspetta, fammi la scena clou del film, che è, sei tu e Marco Mangoni in un bar, no? Dove?
No, eravamo in un bar, poi lui a un certo punto mi ha detto mi accompagna a comprare le sigarette, e l'ho accompagnato, e quindi mi ha detto, ma mi disse proprio, ma tu ti licenzi da Sony e diventi la mia manager? E io gli ho detto no. No, gli ho detto, non sono capace, no, non perché non lo volessi, ma no, perché non ero in grado, cioè ho sempre fatto comunicazione, ufficio stampa, quindi non era assolutamente...
Non l'avevi mai fatto, scusami, perché fare ufficio stampa e manager sono due sport diversi, no?
Sì, diciamo che magari è una parte del lavoro del manager, cioè la comunicazione, poi per me, io sono abbastanza in fissa con la comunicazione, col marketing, quindi assolutamente una parte, però non è tutto. Io però avevo fatto quello, in più lui aveva 21 anni e ne avevo 26, quindi diciamo che... Era una situa bella rock. Eravamo dei ragazzini e lui invece era convinto. Allora quello che feci fu proprio, guarda Marco, se tu hai l'esigenza di cambiare team, io ti posso introdurre a tutti quelli che lo fanno sul serio, che lo fanno per davvero. E così feci.
Ah,
okay. E organizzai tutti gli incontri con tutti i manager, che molti ce ne sono ancora, e lui fece tutto un giro di tutti i manager, poi tornò e mi disse...
Tipo casting? Uh-huh.
No, li aveva incontrati tutti, no, non tipo casting, però ovviamente manager e artista è più di un matrimonio, questo è quello che penso io, e ti devi scegliere tutti i giorni. E poi il manager ti rappresenta fuori, no? Ti rappresenta, e deve esserci per forza, cioè ti devi, non è che lo puoi decidere su carta o per sentito dire, quindi era giusto che non incontrasse. Lui li ha incontrati, è tornato e mi ha detto, sono effettivamente tutti più bravi di te sulla carta, però io vorrei comunque farlo, cioè iniziare con te, perché mi fido, perché penso che la fiducia sia probabilmente la prerogativa principale per quello che riguarda me, e quindi vorrei che iniziassimo insieme, e poi dove non arrivi tu arrivo io, se sbagliamo si raccolgono i pezzi, e nel caso io mi riscrivo all'università e tu ritorni in azienda.
Posso dire che questo è un discorso da 45-50enne e non da 21enne, nel senso che è incredibile la sua visione a lungo termine, anche le idee chiare che aveva essendo così giovane.
Assolutamente, guarda, adesso che mi capita anche di frequentare, di avere intorno anche ragazzi giovani, e a volte penso a Marco quando aveva 21 anni, aveva preso, insomma mi aveva fatto quel discorso, dico cavolo, assolutamente, sicuramente più lungimirante di me, che non mi rendevo effettivamente conto, cioè mi probabilmente vedeva qualcosa che io non vedevo. Io però ero una dipendente di Sony Music, no? Quindi io dovevo andare assolutamente a parlare al presidente di Sony, che è lo stesso che c'è oggi, quindi andai dal presidente di Sony, da Andrea, e disse Andrea mi licenzo, e lui mi disse aspetta, e disse sì, guarda, ma non tanto per cioè non è una questione di aumento di cose, perché me lo disse anche, è proprio una scelta di vita, e si cambia vita, e vorrei intraprendere questo percorso insieme a Marco. Ovviamente mi disse solo una cosa, siccome noi ci siamo parlati che era fine anno, e poi a febbraio quell'anno andava a Samuele Bersani a Sanremo, mi disse ti prego almeno rimani per il festival con Samuele, visto anche il rapporto davvero ottimo, buonissimo e bellissimo che abbiamo tutto Radio Sound, e quindi io rimasi ovviamente feci il festival con Samuele, però già iniziando a, insomma, proiettata sul lavoro, sì, sul lavoro futuro, quindi finito il festival, poi ho iniziato ufficialmente a lavorare per Marco.
Ma ti volevo chiedere, qui faccio lo studente a lezione, no? Che ti alza la mano, mi dai una definizione di cosa fa e i confini del manager? Perché insomma c'è tanta confusione per chi è esterno, il mondo della musica, che non si sa bene chi fa cosa, dove finisce uno e inizia un altro, no?
Allora, non ho una definizione, posso dirti quello che facciamo noi, cioè, perché poi ognuno ha il suo modo di gestire e di rapportarsi con gli artisti che rappresenta. Il manager si può inventare tutte le super cazzole del mondo di promo, di marketing, tutto quello che vuoi, però alla base, almeno per quello che riguarda, quello che penso io, c'è arte, è la sostanza, è l'unica cosa vera, che quindi che sia musica, qui penso a Marco o a Francesca, che sia un format, penso ad Ale Catteran, che sia un testo, penso ad Antonio Di Stefano, quindi di base c'è l'artista arte. E la cosa che secondo me è fondamentale deve fare un manager è stare con l'artista, cioè ascoltare, vedere, assorbire e vivere. E per quello quando prima ti dicevo è più di un matrimonio, è vero, perché devi proprio stare a contatto e come una spugna assorbire, perché poi lo devi trasferire, lo devi far vedere. Il ruolo del manager è sicuramente capire, comprendere l'artista che hai di fianco, è la prima cosa, e poi devi capire le esigenze e gli obiettivi che ha l'artista con il quale stai lavorando e costruirne anche insieme. Questo è proprio il mio approccio. Penso anche alla prima volta che vedi Ale, che siamo stati io e Ale, sempre in un bar tra l'altro, però siamo stati io e Ale seduti a un caffè a parlare di che cosa avremmo fatto insieme, eravamo lì a parlare di fra 2 anni, fra 3 anni, cioè cercando di dare sempre progettualità e respiro lungo. Per me la prerogativa principale è essere curiosi, voglia di imparare, di sapere. Io non sapevo un cazzo di niente, scusate il termine, non sapevo niente di fare, cosa volesse dire fare il manager. La prima cosa è stata prendere i contratti, per dire, leggerli tutti e farmeli spiegare, andare dall'avvocato, mettermelo di fianco e farmi spiegare riga per riga di tutto quello che c'era scritto e fare domande, tantissime domande, e poi andare dagli interlocutori con i quali si iniziava a ragionare, quindi che fosse la label, che fosse l'agenzia di booking, che fossero i brand, che fossero le aziende. Cioè la prima parte di quello che è proprio di gestione manageriale è stata quella. La parte più figa però invece è stata quella di stare in studio. La prima cosa che abbiamo fatto io e Marco è stare in studio.
Sei una sorta di interfaccia, no? Tra l'artista e l'etichetta discografica da una parte, c'è chi organizza i concerti dall'altra, c'è il brand che vuole averlo come testimonial. Sei, diciamo, a protezione, no? Tra l'artista e queste realtà qua.
No, protezione ti direi no, nel senso che non c'è bisogno, o meglio, sei una innalzatrice di possibilità. Sei quella che si tira sulla palla e a palla a volo poi c'è chi schiaccia, no? Quindi sei quella tendenzialmente eviti che a meno che un artista non lo voglia, però eviti, ci sono tanti flussi e tanti meeting e tanti incontri che magari facciamo noi che siamo, insomma, operatori del settore, e che magari un artista è giusto che rimanga insomma nella parte un po' più artistica. Poi però dipende dall'artista in questione, cioè non c'è una formula, perché per fortuna non lavoriamo con gli oggetti, lavoriamo con gli esseri umani. Quindi se mi dici in generale, non c'è un generale, perché già Francesca è una cosa diversa con Marco che con Ale, ma anche e soprattutto perché ci sono rapporti diversi, sono età diverse e anche percorsi di vita. Cioè Marco ormai sono 13 anni che insomma che ci conosciamo, e quindi molte cose magari sono automatiche, no? È peggio del matrimonio, te l'ho detto.
Ma a me interessa l'aspetto strategico, no? Perché appunto uno ignorante come pensa che sei appunto la spalla operativa, no? Anche nella quotidianità di varie cose in cui lavorate in team, e certe cose ovviamente se ne occupa più il manager che l'artista, no? Però mi piace capire meglio l'aspetto strategico, e se hai degli esempi magari su Mengoni o su Catalan, piacerebbe conoscerli, cioè come, perché uno conosce la strategia, no? Sui prodotti, dobbiamo vendere quel prodotto, allora vedi, immagini gente che fa piani, e sugli artisti come funziona?
Allora ti faccio l'esempio di Marco, è questo. Marco 4 anni fa dopo 2 anni che aveva viaggiato, è tornato da me e mi ha detto, mi ha messo le mani come fossero tipo un raccoglitore e mi ha detto: questo è il disco e vorrei che si chiamasse Atlantico, perché è il contenitore di questi 2 anni di viaggi. Io ho sempre sorvolato l'Atlantico in questi viaggi di questi 2 anni, quindi vorrei che si chiamasse così perché è questo. E in più non voglio fare una conferenza stampa, non vorrei fare una conferenza stampa e raccontare questo disco, ma mi piacerebbe che la mia musica diventasse mezzo per altri per avere visibilità, cioè per dar vita ad altra arte. Quindi non ho dormito, ci siamo scervellati e poi sono tornata da Marco e gli ho detto: senti, ma se facessimo un festival di 3 giorni a Milano, dove succede questo, gliel'ho raccontato. Ovviamente poi lui ha aggiustato il tiro, nel senso che ha detto: sì, questo mi piace, però perché non lo facciamo così, piuttosto che questa cosa la vorrei fare per questo motivo. Lui mi ha dato un input, a me è venuta in mente questa idea e poi lui l'ha fatta sua. Però per dirti, cioè, questa è una cosa proprio pratica e strategica. Marco voleva stare con i ragazzi, quindi siamo andati nelle università e Marco ha fatto ascoltare il disco in anteprima ai ragazzi delle università di Milano, che hanno prodotto le loro opere ispirate dalla musica di Marco. E nel weekend di release del disco le università sono rimaste aperte, le persone potevano andare dentro l'università, comprare i prodotti fatti dai ragazzi, che andavano come borsa di studio ai ragazzi stessi. Siamo andati dal comune, abbiamo avuto il patrocinio dal comune, abbiamo preso delle zone di Milano, tipo la piazza più silenziosa di Milano, che è dietro
Corso Venezia. Che bello la piazza più silenziosa di Milano,
sì. Adesso poi dopo ti mando il nome, però
bella come cosa,
sì, esiste ed è dietro Corso Venezia. Praticamente abbiamo fatto con un partner di Sony, abbiamo costruito un'installazione fatta con tutti i libri che sarebbero andati a macero, che erano inerenti, diciamo, per ragioni diverse, ai temi del disco, e tu potevi andarti a prendere un pezzettino di questa installazione e portartela a casa.
Non voglio fare la conferenza stampa, posso capire cosa avete intenso, ma gli hai allargato la cosa. No, molto bello.
Allora, qua in ufficio ogni tanto, quando dico mi è venuta un'idea, hanno paura e scappano.
Guarda, un po' meno, va bene, un po'. Ma ti volevo chiedere questa cosa, no? Questo è un esempio bellissimo, ma succede, non voglio dire a tavolino, che sembra brutto, no? Però succede di fare anche ragionamenti al di là della strategia di promozione, ma proprio strategia di, se nel marchettare dicono posizionamento, no? Non dico Mengoni, ma in generale, un artista dice: guarda, ho questa immagine, ho questa linea, mi associano a questo genere, ho questo pubblico, mi piacerebbe sterzare, oppure mi piacerebbe andare da un'altra parte, voglio vincere Sanremo.
Allora, sembrerà retorico e anche probabilmente paraculo, però per quello che riguarda me, no, perché se tu alla fine il tuo fine è vincere il Festival di Sanremo, non lo vinci. Però al di là di Sanremo, nel senso che l'obiettivo è sempre fare una cosa che sia non di successo, ma che sia di soddisfazione. Cioè, il mio goal è quando l'artista è felice di quello che sta facendo, che poi se va di pari passo col successo, avrò vinto. Guarda, Ale, per esempio, Cattelan, la prima volta che ci siamo visti 6 anni fa, gli ho detto: secondo me tu sei un figo, bravissimo, figata, però io vorrei vederti sporcare le mani con la gente vera, in mezzo al pubblico, cioè vorrei vederti. E dopo 5 anni sono riuscita a convincerlo, ha fatto quest'anno un tour teatrale che è andato da paura, e vedere lui prima di uscire sul palcoscenico, che agitato, che mi ha guardato e mi ha detto: Donà, mi ha regalato un'emozione, me la sto facendo addosso.
Uscito da una bara, tra l'altro.
Sì, esatto, sì, esatto. Però ovviamente quella è tutta un'idea sua e dei suoi autori, però dico, l'idea di andare lì e di vederlo in mezzo alle persone, no, quello era l'obiettivo. Poi è andata la grandissima, ha fatto tutto sold out.
È una bella osservazione questa qua, effettivamente. Da esterno, Cattelan, è vero che al di là del, insomma, esperienza MTV ormai è vecchissima, però anche tutti i lavori in studio ha sempre creato una situazione abbastanza protetta, no?
No, perfetto, lui
è un orologio svizzero,
è il
no? Professionista, dritto, no? E tu gli hai dato questo consiglio per lui, ma anche, immagino, perché tu hai 2 emisferi, pensi al suo bene, ma pensi anche alle opportunità. Hai detto: guarda che se ti sporchi in quel modo...
Di crescita,
sì. Certo.
Sì, di crescita. Infatti adesso sta scrivendo un nuovo spettacolo. Cioè, la figata di dire sto scrivendo un nuovo spettacolo, o comunque vedere la soddisfazione di vedere le persone lì vere, cioè non è il pubblico televisivo che... viene perché deve venire, cioè lì è un pubblico che esce di casa, si compra il biglietto, esce di casa, prende la macchina, viene alla venue, si siede lì e sta lì ad ascoltarti. E lui dice, ma perché vengono? Cioè è bellissima questa cosa che lui si pone questa domanda, no? E vedere i risultati che lui ha ottenuto, e che adesso ti dica, voglio scrivere il prossimo spettacolo, poi ecco quella la... La soddisfazione.
Scusa, hai dato lo stesso consiglio alla Michelin? Cioè, guarda, sei bravissima, sei un artista nella musica, vai, esci dalla comfort zone e vai a condurre X Factor, è andata così oppure...
Okay. No, assolutamente no, lì è stata la Franci.
Voleva lei, voleva farlo lei?
No, in realtà ce l'hanno chiesto e io ero molto titubante perché... E ci hanno cercato loro e noi insomma hanno chiamato me e io ero abbastanza titubante, ma soprattutto perché Franci, non perché non pensavo che non fosse in grado, ma perché lei comunque la musica, no, è proprio, cioè, poi si era appena diplomata al conservatorio, avevamo appena deciso di fare Sanremo, lei aveva deciso di fare la, insomma, di dirigere Emma Sanremo, insomma, c'erano tutte queste cose qui. Quando ci è arrivata questa richiesta era una cosa, un fulmine a ciel sereno. Però poi io la prima cosa che faccio è mi confronto sempre con gli artisti, perché si parla non tanto solo della loro carriera ma della loro vita. E quindi mi ricordo che la chiamai e dissi, Franci, ma c'è questa roba qua. E lei, presa da un entusiasmo pazzesco, mi disse, che figata, dai, proviamo. Dico, ah, veramente? Quindi vedi, quando ti dico che c'è sempre da imparare, è vero. Cioè, anche da... E lei mi ha detto, sì, figata, e tra l'altro voglio fare il provino. Ha detto, io voglio fare il provino perché mi voglio mettere alla prova, cioè voglio vedere come vai. E niente, poi finito, cioè fece il provino, mi chiamarono loro, mi dissero, guarda che lei è pazzesca, è perfetta per noi, come ti avevamo già detto, e lei per noi è la vorremmo. Io so, ci ho riflettuto un po'.
Gli hai dato green light anche tu, insomma.
E poi è andata.
C'è invece il caso in cui il tuo consiglio non viene proprio seguito, c'è un momento di tensione e in qualche modo o l'artista va in un certo modo o magari tu un pochino forzi la mano per andare in un altro? Cioè, succede questo?
Allora, può succedere perché magari uno ha paura, perché magari non si sente sicuro, perché magari... comunque, ripeto, lavoriamo tra esseri, cioè tra persone che hanno la loro vita al netto di quella che poi la gente vede, no? E quindi vivono delle loro esperienze, magari in quel momento in cui tu sei più, tra virgolette, lucido, perché sei esterno, no? Sei un punto di vista un po' fuori, no? Loro sono dentro la loro vita, la loro carriera, e quindi è normale che magari tu riesci ad avere una visione più completa anche, però deve vincere comunque il volere loro, cioè io posso spingere e posso dire la mia, diciamo non capita spesso, però capitano che uno ha dei punti di vista differenti e poi io ti posso dare le mie spiegazioni e del motivo per il quale secondo me è giusto fare così piuttosto che con i, e poi se però tu rimani convinto del tuo, poi non è che non può prevalere quello del manager, secondo me, E quindi io poi faccio un passetto indietro. Devo dire che mi è successo in 10 anni 2 volte.
E quelle persone che non ti hanno ascoltato adesso hanno cambiato lavoro, li salutiamo. Non sono più nel mondo della musica. Purtroppo è andata così. Sai com'è.
Se ti piace questo podcast devi sapere una cosa, oltre alle puntate come questa c'è molto di più. Ad esempio c'è una community di persone come te che oltre ad ascoltare il podcast parla, si confronta, si sostiene a vicenda e stringe collaborazioni. Dove? All'interno del nostro canale Telegram e della nuovissima piattaforma privata di Hacking Creativity. Per farne parte ti basta sostenere il nostro progetto cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Se ti abboni avrai in cambio l'accesso al canale e al gruppo Telegram riservati, dove troverai un sacco di persone di valore, nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi. L'accesso alla piattaforma dedicata su Circle, dove potrai lavorare alle tue idee assieme a centinaia di creativi e professionisti. Poi l'archivio completo dei link, dalla prima puntata all'ultima, la partecipazione alle registrazioni dal vivo di Link Live e infine, per il livello superiore, anche una puntata del podcast inedita ogni mese. Ma al di là di ricevere queste favolose ricompense, perché dovresti sostenere Hacking Creativity? Perché questo podcast e questa community vuole crescere sempre di più, ma a vari costi. Quindi per tenere accesa la macchina e lanciare nuovi progetti abbiamo bisogno del tuo supporto. E poi, qui andiamo sul filosofico, se anche una volta soltanto ascoltando il nostro podcast ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, questo è un buon motivo per far continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Quindi clicca il link in descrizione e trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. Intanto grazie mille e torniamo alla puntata.
Volevo chiederti una cosa, abbiamo parlato molto del tuo mestiere, poi parleremo della tua agenzia, della tua società, che ha tante facce e vogliamo farti un sacco di domande, però una domanda sui Maneskin te la volevo fare concentrandoci sull'inizio di quella storia, perché una cosa di cui non abbiamo mai parlato è scovare il talento, cioè nel senso Mengoni ci ha raccontato comunque era all'inizio della sua carriera, ma comunque era già avviata, Cattelan ha fatto un bel cambio, ma già era insomma TV da tanto tempo, lì è un caso in cui completi sconosciuti vengono notati. Com'è andata e che capacità, che skill hai messo in campo, bisogna mettere in campo per notare una cosa, un fenomeno di questo tipo?
Allora, secondo me non c'era bisogno di nessuna skin, perché ragazzi era tangibile e visibile che fossero quello che sono, no? Anche se avevano 16 anni era abbastanza palese che erano forti. Io li ho visti, li ho beccati prima che entrassero X Factor. Poi loro entrarono X Factor e l'unica cosa che dissi era proprio di non snaturarmi, cioè era ben chiaro al loro immaginario, al loro gusto musicale, avevano anche già idea di che cosa volevano portare sul palco eccetera, quindi l'unica cosa che avevo dato come consiglio a Sony, al programma eccetera, era non snaturateli proprio.
E tu come l'avevi individuati? Per strada, è vera questa cosa? O anche qui la sto romanzando io?
No, in realtà YouTube, perché loro avevano dei filmati caricati su YouTube di loro per strada.
E tu l'hai contattati? Come è andata?
Diciamo che delle persone che li avevano notati mi hanno mandato il link, me li hanno fatti vedere, allora io ho chiesto se potevo incontrarli, li ho incontrati e gli ho chiesto di suonare live. E mi hanno suonato delle cose loro, cioè sì, delle cose loro e anche delle come, e niente, poi da là ho detto vabbè, insomma.
Lì vi siete, diciamo, fidanzati.
Sì, mi ricordo anche come ero vestita, che ho detto, ero vestita come una bamba, ho detto madonna, ero vestita davvero come una bamba. E sì, loro li ho beccati così, poi loro saranno dentro X Factor e poi hanno avuto la fortuna, secondo me, di avere Manuel come coach. Emanuele ha capito benissimo, hanno avuto assolutamente quella fortuna là. E poi quando sono usciti, pensa, ho fatto loro lo stesso discorso che fece Marco. Secondo me dovete incontrare tutti i manager. E così ho fatto, gli ho presentato tutti un po' di manager. Cioè gli ho detto a Sony, fateli incontrare un po' di manager. E poi alla fine avevano deciso di lavorare con me.
Ma guarda, una cosa volevo chiederti, non rispetto ai Maneskin, ma guarda il panorama dei personaggi che escono da Amici. Prendiamo Angelina, no? Che è appena uscita da Amici, che è con voi, no? Angelina Mango. Ecco, lì c'è il classico caso, parlo in generale, no? Dei ragazzi o ragazze che hanno una esposizione fortissima, un successo fortissimo, proprio un'impennata, e poi devi gestire il problema contrario, cioè l'effetto boomerang, devi andare su tantissimo e magari, cioè, ne vediamo tanti, dopo pochi mesi tornano indietro, no? E magari il trend si abbassa, l'hype si abbassa, e perché sono già arrivati quelli nuovi dell'edizione nuova, no? Quel frangente lì, come lo gestisci? Come va gestito in generale?
Però ti dico la verità, che questo a prescindere dal talent, in generale per gli artisti, perché oggi la fruizione della musica, del cinema, dei film è velocissima e quindi le cose possono durare un secondo, e è al netto del talent. Il talent ti dà sicuramente il boost, no? La visibilità, però poi anche TikTok te la dà, anche YouTube te la dà, anche le piattaforme, quindi non pensa a mare fuori, no? E poi il lavoro vero è dopo, cioè il lavoro vero è mantenere e costruire un pezzetto alla volta, quindi a prescindere da se partecipi a un programma oppure no, oggi tantissime cose ti possono dare quel hype, quel boost che poi ti può bruciare, e devi essere in grado di dosare.
Qual è la ricetta, tutorial tuo su come?
Ma sicuramente Angelina ha fatto tanti mesi di televisione e adesso magari ci facciamo conoscere anche in altro modo, no? Per esempio, la prima cosa che ho fatto con Angelina quando è arrivata a Milano, siamo andati in studio da lei, che ha una sala prove tra l'altro bellissima, con la sua band, e io ho voluto conoscere la sua band, e abbiamo calendarizzato i giorni in cui lei potrà ritornare in studio per scrivere. Questa è la prima cosa che abbiamo fatto per riportare a quello che abbiamo detto inizialmente, cioè all'origine, che è poi la scrittura. Poi lei avuto, è stata super prolifica pure dentro Amici, quindi ha tantissima musica che ha scritto e che insomma adesso inizieremo anche ad ascoltare, e poi lei c'ha proprio voglia anche di suonare. Ovviamente adesso c'è la promozione, perché comunque sei uscita dal programma, poi non è i ragazzi che sono usciti da Amici stanno vivendo ovviamente ognuno in modo diverso, però la promo, e noi la primissima cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di andare qui fuori Milano in una sala prove, di vederci, guardarci negli occhi, capire insomma quando si può iniziare a lavorare concretamente la musica.
E la strategia quindi qual è?
La strategia la vedrai.
Se la scopri. Vabbè, Sanremo sicuro, scusami, sono proprio io.
Ma
no.
La strategia,
cioè,
diciamo,
si ragiona
una cosa
per arrivare bene lì, no?
No, si ragiona per musica. Oggi, negli ultimi anni, Amadeus ha fatto sì che il Festival di Sanremo davvero sia, non è un evento musicale, è un evento culturale, si ferma l'Italia. Cioè l'Italia si ferma e sta lì ad ascoltare, a vedere, a divertirsi, a passare il tempo. Quindi se tu ti devi giocare quella carta, qualora ti desse una possibilità, davvero alla grandissima. Quindi non è che uno strategico. Oggi dico, il prossimo obiettivo è Sanremo. No, il prossimo obiettivo è fare della musica pazzesca che, insomma, qualora venisse scelta, poi allora vai a calcare quel palco là. Perché poi quel palco lì significa tantissime cose. Quindi la strategia è fare la musica.
Abbiamo parlato di manager, però adesso abbiamo usato dei termini sbagliati, no? Perché la tua società ha uno spettro molto ampio, no? C'è la parte di management, entertainment, quindi di sviluppo di eventi, un po' ci hai parlato di alcune esperienze, e c'è l'etichetta discografica dentro. Come ti è venuto in mente, perché secondo te è stato necessario fare questa apertura? E un po' rompe il sistema, perché di solito, come dicevo prima, ognuno deve fare il suo e non deve calpestare i piedi degli altri.
Allora, in realtà hai fatto bene a parlare di management, perché io ho iniziato così, diciamo il core della mia società è sempre stato quello. Poi io ho partorito il 31 marzo del 2020, quindi nel pieno Covid, no? Ho già avuto del tempo per capire che cosa volesse dire, non l'ho ancora capito, ma essere mamma e poi anche capire un po' della mia, anche delle mie esigenze. Io ho sempre bisogno di imparare cose nuove, di conoscere, di crescere, di... E negli anni, poi abbiamo parlato sempre io, ma io non c'è il Marchese del Grillo, io ho iniziato da sola, ma adesso siamo 14.
Dicevi siamo 14.
Abbiamo 3 divisioni, quindi rimane il management, abbiamo aperto dall'anno scorso la Tarma Entertainment e la Tarma Records. La Records è un po', te lo dicevo prima, negli anni mi arrivava tanta musica e io non avevo il tempo purtroppo di ascoltarla, ed era una cosa che a me dispiaceva, e quindi ho avvertito l'esigenza di, e poi anche perché la cosa che mi gasa non è da morire, prendere le robe da zero e doverne insomma costruire. E quindi da lì abbiamo deciso, cioè ho preso delle persone nuove nel team proprio perché lavorassero verticali sull'etichetta. Invece la Tarma Entertainment, anche lì mi era capitato negli ultimi anni che mi chiamassero per fare la direzione artistico-creativa di alcuni eventi, e l'ho fatto un paio di volte, ho detto alla fine è una cosa che mi piace, al che ho richiamato una mia ex collega di Sony, quindi di 13 anni fa, che anche lei era in Sony con me, che è Simona Muti. Un anno e mezzo fa proprio l'ho chiamata e le ho detto, senti, ma perché non vieni da me e apriamo una divisione, proprio ci strutturiamo per fare questo tipo di progetti. Cioè non sarò mai, non voglio neanche esserlo, un'agenzia di eventi così grossa come Baric, no? O come Filmaster, o come, perché non è il mio, non è il nostro. Però diciamo il claim per tutte e tre le divisioni è dove possiamo essere un valore aggiunto, ed è anche per la Tarma Entertainment, come chiamiamo noi Late. Ti faccio 3 esempi di 3 eventi che abbiamo fatto. Uno per Marvel, Disney, il lancio di Doctor Strange, abbiamo costruito un metaverso vero, fisico, in centro a Milano, tu entravi nel mondo capovolto, vivevi, diciamo, quel film, però fisicamente, ma era tangibile. Ne abbiamo fatto, negli ultimi 3 anni, siamo noi che facciamo, diciamo, organizziamo la festa del chiusura del Salone del Mobile, e l'anno scorso abbiamo portato Larsa, Madame e Fabri Fibra davanti a Palazzo Dugnani a cantare con un live a sorpresa.
Non è collegato ai tuoi artisti, cioè
no,
mi hai citato
degli artisti
che sono con altri manager, quindi ok, chiaro.
Adesso per Netflix abbiamo fatto il lancio di una serie e abbiamo fatto un vertical, abbiamo pensato ad un vertical stage in via Dante a sorpresa, e lo ha performato sul balcone di un palazzo.
Fluido, è incredibile sta cosa, eh? Cioè, scusami, questa cosa che hai fatto adesso, disruptive, è un po', posso dire io, non conosco il mondo della musica, ma faccio dei parallelismi con la pubblicità o il mondo della televisione, che entri in altri ambiti con la tua competenza, facendo un evento con un artista, più artisti che non sono tuoi, 15 anni fa era pensabile una roba del genere?
Diciamo che io mi do due meriti, o solo due. Uno è di saper scegliere bene le persone che lavorano con me. Infatti c'ho un team pazzesco e sono super orgogliosa delle persone che lavorano insieme a me. E l'altro è che credo col lavoro sul campo, poi tutti questi colleghi che si affidano e che si fidano e che portano i loro artisti a fare dei progetti del genere, perché evidentemente sanno che insomma facciamo delle cose che sono valoriali in primis per i loro artisti, no?
Un altro segreto del successo è arrivare in tempo ai meeting. Sappiamo che ne hai uno adesso.
Sì, lo so, ma sì, infatti sì, io, faccio sì. Sempre, io faccio sempre
ritardo. Facciamo un'ultima domanda al volo. Noi ogni volta facciamo una consulenza a scrocco con i nostri ospiti e in questo caso noi ti vorremmo chiedere questo, no? Cioè, come secondo te possiamo arrivare col nostro piccolo podcast a, diciamo, ospitare tanti tanti artisti magari molto lontani da noi? Ti facciamo un esempio, Alessandro Cattelan. Ce l'hai un consiglio per noi?
Mi devi parlare con l'ufficio stampa.
Okay, ok, abbiamo la mail, ok.
Una che secondo me dovreste super intervistare, magari l'avete già fatto, ed è una delle mie più cioè proprio mia amica a cuore, io le voglio un sacco bene, ed è bravissima, ed è una mia collega, la Paola Zuccaro.
Ah, beh sì, mondo fibra, certo, sì sì, un ottimo consiglio.
Intanto raga, grazie e spero di che ci si veda di persona,
Assolutamente, grazie mille.
È stato un piacere. Ciao.
La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.